Questa rassegna stampa è presentata da Oleificio Bartolini, via Valle Memoria 52 Recanati. Olio extravergine di oliva, ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate.
Buona giornata a tutti, oggi è domenica 17 maggio, oggi è festa, oggi è una giornata di festa, di sole, grazie a Dio, che accompagna un po' penso le comunioni, perché vedo molti ragazzini in abito bianco pronti per la cerimonia in chiesa, Sant'Agostino, genitori, parenti, tutti belli con i vestiti nuovi. Quanto avranno speso per una cerimonia che è una cerimonia religiosa, che può essere fatta anche in assoluta, quindi modestia e povertà, no? E viene impartito appunto il sacramento della cresima, della comunione, scusate, e quindi l'assunzione per la prima volta del corpo di Cristo, no, del bambino. Detto questo, andiamo a dare un'occhiata adesso ai quotidiani. Per chi è in diretta streaming, in diretta YouTube, può vedere me in studio, così anche per coloro che sono sulla frequenza degli 89.100 può sentirmi, mentre per chi su Facebook è streaming può vedere anche i giornali che vado adesso a sfogliare, i due giornali locali, che sono locali nel senso che si occupo di cronaca locale, che sono appunto Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico. Ecco, allora, eccola qua. E la pagina del Corriere Adriatico è questa: caos di scarica, liti e rivolte. Dopo l'ok dell'ATA alla graduatoria, Montefano e Pollenza affilano le armi. Raccolta firme nell'Anconetano. I sindaci: ci opporremo senza badare a spese a questa sciagura. Già si preparano i primi ricorsi al TAR. Una sciagura, capito? Vabbè, che volete farci? A mente gira così, che non gli si può fare niente, Io spero che la gente si renda conto che sono delle buffonate e basta. La Recanatese oggi si gioca la salvezza con il San Marino. Beh, sta a casa, gli basterebbe un pareggio dopo i tempi supplementari ed è di nuovo in Serie D, guadagnata grazie al ricorso che ha fatto contro il Chieti. Semmai la Recanatese era mezzo che spacciata. Forza Italia, scia dei veloni, bordate di aguzzi, servili e ipocriti, dice. Vabbè, a pochi giorni dal voto, certo che non è una bella cosa questa. Poi Banco Marchigiano, via libera al bilancio, l'utile a 17 milioni. Urta due bimbi in bici e finisce in una scarpata, siamo a cingoli. I medici sono una risorsa, servono più investimenti. Interventi al presidente dell'Ordine Renato Mari, in centinaia la festa dedicata ai camici bianchi. Renato Mari era quello che era stato scelto anche da Pizzirusso per comporre il consiglio di amministrazione della banca, della BCC di Recanati. Poi questo nome, l'ICREA, che è appunto un'associazione madre, non ha accettato, ha consigliato di orientarsi verso altri nominativi. Vabbè. La scoperta archeologica a Pieve Torina, spuntano resti di una casa romana. Bello. Fateci un biglietto d'ingresso, fate pagare, che intanto fa parte della nostra cultura, della nostra storia. I romani costruivano, altro che facevano i piani regolatori urbanistici, quando c'erano costruivano, e costruivano anche bene. Il Colosseo dopo 2000 anni ancora sta lì, Avanti con i lavori sui binari, treni a singhiozzo per Roma. La pagina di Recanati, Porto Recanati, del Corriere, presto detta, zona sud e senza finanziamenti, si parla di Porto Recanati, gli interventi servono anche lì. Via i lavori all'area nord colpita dalle mareggiate, quindi area sud e area nord, fra poco faremo la guerra di secessione. Sviluppo del polo bibliotecario, presentata una mozione sull'ampliamento degli orari. A Fabriano si ubriaca, il conto non ve lo pago, e minaccia il titolare con un coltello. Poi abbiamo un tavolo del lavoro e vertice al MIMIT, Ministero appunto, Electrolux, la settimana della verità. Due appuntamenti decisivi per il futuro dello stabilimento di Cerreto che il gruppo vuole chiudere. E se pensa che la chiusura può naturalmente salvare l'attività e la produzione, chiudano pure. Questi invece di protestare dovrebbero andare a Roma, a Palazzo Chigi, no? E dire: volete cominciare a prendere delle iniziative che possono favorire l'attività e gli insediamenti produttivi, come ha fatto Trump? Venite in America, non vi faccio pagare le tasse o ve le faccio pagare al minimo. E la gente è andata in America come Stellantis a fare la sua attività produttiva di produzione di auto. Perché? Perché così si fa. In Italia invece manteniamo alte le tasse, alta la burocrazia, giustizia allo sfacelo, in cui i giudici agiscono e sentenziano in modo politico, quindi sfasciano le industrie, le attività industriali, perché naturalmente molte sentenze sono ideologiche, antioccidentali, antiprogresso e così via. Che te ce viene in Italia? I matti. E l'Electrolux se può chiudere e va via, fa bene, piangete perché abbiamo una classe politica da anni, non dico quest'ultima della Meloni, ma certamente la Meloni potrebbe fare qualche cosa di più incisivo, no? Invece di sbaraccare, cioè di sbarcare il lunario, come si suol dire, cioè di andare avanti, ecco. Guarda, non è un filo diretto, ragazzi, inutile che mi state adesso a telefonare. Il resto del Carlino parla invece: malati di tumore, mesi per un referto. Purtroppo l'incubo di una 59enne di Monte Cassiano con un cancro al cervello, senza risultati non può iniziare le cure. Strano che non abbia dei risultati con un tumore al cervello. Vermi nei cioccolatini, siamo a Porto Recanati, appena comprati al supermercato, intossicate due ragazzine. Poi Salvini spinge, e semmai avranno mangiato dei vermi, perché intossicate? Forse perché erano ormai in uno stato avanzato di putrefazione i cioccolatini, o di o comunque di decomposizione. Salvini spinge Parcaroli tra i migliori sindaci d'Italia. Non ti allarga troppo, Salvini. Poi PD, Sciabichetti confermato segretario al congresso provinciale. Discariche e indennizzi, tegola per i conti del Cosmari, la partita dei rifiuti, perché anche questo va messo sul conto. E chi riceve e chi ospita o una discarica o l'ampliamento della discarica come Fascingoli, così via, prende soldi. Ecco perché naturalmente questa lotta contro la discarica è una bufala, è una stupidaggine, per non dire di peggio. Il clima è impazzito, ecco la neve di maggio spolverata sui sibillini. Perché impazzito? Ma se fa freddo un attimo e nevica, c'è sta ad alta quota. Il clima è impazzito. Come vedete, il giornalismo è la peggiore, è quello che di peggio ci può dare la società, ce lo dà tramite i giornalisti e tramite il giornalismo di oggi. Purtroppo è così. Però da quando Trump si è staccato da 66 organismi internazionali, fra cui molti legati all'ONU, sulla questione del clima, dice: siete impazziti voi, io non ne voglio più sapere di dare finanziamenti a 66 organizzazioni internazionali che mangiavano sulla bufala del clima. Avete visto che sono diminuite pure le propagande sul cambiamento climatico, gli allarmismi, cioè, esistono sempre perché si portano dietro l'assenza di una intelligenza critica da parte del giornalismo. Questi ancora retaggi del passato o tradizioni del passato che vuole che il clima sia impazzito, per cui se fa caldo perché è il clima impazzito, se fa freddo perché il clima è impazzito. Se io vorrei sapere da questi signori che scrivono queste cose, o di climatologi di bassa lega che dicono delle stronzate, quale sarebbe il clima ideale, no, mese per mese, che cosa dovrebbe succedere che non succede, me lo saprete dire? E non il singolo fenomeno meteorologico che ci sta per dei venti del nord che possono portare a 1500 metri d'altezza della neve, no, è su. Allora, poi abbiamo la nostra battaglia contro i pregiudizi. La tolentinate Federica Reali, in campo con la compagna Annalisa, anche il tema della sessualità circondato da stereotipi profondi. Il gruppo dei disabili Pride muove i primi passi non dimenticati dal sistema, dice. Abbiamo il Pride dei disabili. Abbiamo tutto, siamo completi. Allora, la pagina di Recanati, Porto Recanati del Carlino si struttura così. L'andiamo a vedere, il tempo di sfogliare, come vedete, siamo a voi. Si parla a Recanati dei tanti negozi. Uno giustamente stamattina mi ha mandato molto in mente, ha letto l'articolo sul Carlino, sul sito di Radio Era, mi ha mandato un WhatsApp, un messaggio, dice: a Castelnuovo non ce n'è uno di negozio, non c'è più nessuno. Castelnuovo finito, non si fa spesa a Castelnuovo, bisogna venire a Recanati con la macchina per fare le spese, perché a Castelnuovo non c'è un negozio dove poter fare spesa. O alle Grazie, vai alle Grazie o a Recanati. Mi pare naturale un quartiere storico come Castelnuovo che non abbia un negozio, uno solo. Questa è carina, ci ritorno su questa vicenda, perché mi sembra molto interessante e è un'osservazione anche molto giusta. Quindi c'è moria di negozi in centro, hanno chiuso in 85. Io almeno ne ho contati 85 facendo ieri un giro fra Montemorello e sentendo anche le, diciamo così, chi ha memoria storica del proprio quartiere, della propria via, del proprio rione. Mi sono servito cioè di persone che ho incontrato e che conoscevo e che quindi mi hanno aiutato a contare i negozi chiusi. Pensate, ne ho trovato uno a Montemorello, che era un'osteria Buschi, che se dice il locale è chiuso, ma è chiuso ormai da decenni, però all'interno ci sono ancora gli attrezzi di quando si facevano le grigliate con il carbone all'interno del locale, e ci sono le mattonelle in ceramica, appunto di solito costituiscono l'elemento di arredo, sia per quanto riguarda la griglia con il fuoco, la carbonella che ospita, sia anche per l'arredo della sala, un piccolo buco dove magari si mangiavano in pochi. Ecco, e ancora esistono questi attrezzi, no? Però il locale è chiuso, quindi non si può vedere, si potrebbe farne un museo magari, o comunque un aspetto un po' particolare, originale del rione. E per dire cioè, ecco, che quanta memoria storica abbiamo perso poi l'osteria, l'osteria di via Falleroni, quante ce n'erano, così via. Vabbè, andiamo avanti. Poi abbiamo orari e servizi da potenziare, fondi per mediateca e biblioteca. Poi abbiamo musica elettronica sul Colle dell'Infinito. Il voto alle donne, premiate le scuole San Vito e Cingolani. Scusate, io perché non ci vedo bene. Sì, premiate San Vito e Cingolani. Il primo premio, dopo lo leggeremo. Va. Poi abbiamo il comitato in comune Rilanciamo Scossicci. C'è questo comitato di Scossicci. Ormai. Pecore e agnelli non curati, le carcasse buttate nel greppo. Un residente descrive le condizioni di un gregge di proprietà di un agriturismo delle zone interne di Potenza Picena. Pecore morte all'interno di uno dei recinti usato dai pastori per il pascolo stagionale nella zona di Potenza Picena. E c'è una foto abbastanza illustrativa ed esemplare. I comuni, i campioni di Freccette si sfidano per conquistare il titolo regionale. Questo tutto sulla pagina di Recanati, Porto Recanati. Naturalmente ci sono i vermi nei cioccolatini, mia figlia intossicata. Porto Sant'Elpidio lo investe dopo la lite davanti al cantiere, nei guai naturalmente l'investitore. Io vorrei a questo punto partire da Porto Recanati, dai vermi nei cioccolatini. Vediamo Eccola qua la notizia, andiamo a leggere, andiamo ad approfondire perché il titolo l'abbiamo già letto. Porto le Canadi, le mie figlie hanno comprato degli cioccolatini alla frutta in un supermercato, ma dopo averli mangiati si sono accorte che c'erano i vermi all'interno. La più grande si è sentita male il giorno dopo e la guardia medica le ha prescritto un farmaco perché aveva un'intossicazione alimentare. Ho segnalato la vicenda in AS e mi riservo di presentare una denuncia. È il racconto di un 53enne che vive con la famiglia a Porto le Canadi. La disavventura è capitata nei giorni scorsi alle sue due figlie, rispettivamente di 14 e 18 anni, che erano andate a fare spese in un supermercato in una zona tra Porto Le Canadi e Loreto. Lunedì verso le 19:30 le mie figlie sono andate in questo supermercato per comprare delle merendine che avrebbero poi mangiato a scuola durante la ricreazione. Così hanno preso dagli scaffali una confezione di cioccolatini al lampone e sono andate a pagare alla cassa per poi tornare a casa. Il guaio è successo dopo cena, quando hanno aperto la scatola per provare questi cioccolatini. Ma dopo averne mangiati due o tre a testa si sono accorti che quasi tutti i cioccolatini avevano dentro dei vermi. La più piccola non si sentiva bene e ha preferito il giorno dopo rimanere a casa, mentre la grande è andata comunque a scuola, ma in mattinata sono sorti dei problemi per la diciottenne. La direzione della scuola mi ha chiamato perché mia figlia stava male ed era dovuta andare in bagno tre volte per vomitare, riprende il padre delle due ragazze al racconto naturalmente. A quel punto l'ho riportata a casa e in serata l'ho fatta visitare alla guardia medica. È emerso che aveva rimediato un'intossicazione alimentare e quindi il medico le ha prescritto un farmaco per guarire. L'uomo non è però intenzionato a passarci sopra. Ho segnalato il fatto ai NAS, indicando il supermercato con tanto di scontrino e foto del prodotto ormai marcito. Adesso valuterò anche se sporgere o meno denuncia. Oggi è capitato alle mie figlie, dice, domani potrebbe succedere ad altri. Quanto sei bravo. Certo, però bisogna intanto vedere se l'intossicazione alimentare ha preso le due, tutte e due, o soltanto la diciottenne. Poi se c'è una correlazione con la presenza di vermi all'interno dei cioccolatini, oppure se non sia dovuta a qualcos'altro, cioè la cosa va scandagliata, valutata, misurata. Poi c'è il vezzo di dire un supermercato di quella zona, per cui tutti i supermercati adesso sono sospettati, perché se non sai il nome sono tutti sospettati, e naturalmente dare una notizia del genere, che significa se non si è precisi nel darla questa notizia, no? Per arsi il culo, lo so, però nel frattempo fai il culo a tutti, tu te lo pari ma fai un culo così a tutti, nel senso che tutti si sentono ora additati o insospettiti di essere quelli che vendono cioccolatini ai vermi. Non mi pare neanche tanto corretto, ma questo succede spesso. Io ricordo anche che per tante altre questioni legate a fatti di cronaca, no, si è molto generici, e anche soprattutto i ristoranti, no? Sono andato al ristorante, ho trovato cibo scadente, servizio, ma quale ristorante? Per cui si sentono tutti naturalmente sotto accusa, nel sospetto, e i sospetti generano appunto questa ondata di messa alla gogna generale, e questo io penso che chi ci finisce dentro non sia granché soddisfatto e contento, no, come minimo. Ritorneremo adesso ai Canadi, ma prima vorrei dare una notizia che riguarda naturalmente sempre la cronaca di cui avevamo accennato all'inizio, leggendo appunto il sommario delle prime pagine. Allora andiamo ad esempio al Carlino, a pagina 9, dove si parla di questa signora che è malata di tumore, aspetta un referto ormai da mesi. E andiamo a vedere, qui siamo, per questioni di privacy naturalmente non si riporta a quanto pare la località, e vediamo, andiamo avanti. Da quasi due mesi aspetti il referto della biopsia fatta alla testa, nel frattempo senza alcuna terapia il tumore cresce provocando ogni giorno nuove complicazioni. L'incubo che sta vivendo un'operaia 59enne di Monte Cassiano, le cui condizioni continuano a peggiorare. Qualche tempo fa, racconta l'avvocata Antonietta Mellone, ha iniziato a sentire dei formicoli alle braccia che all'inizio sono stati sottovalutati. Quando ho avuto forti problemi alla testa, la donna è andata al pronto soccorso. Lì è stata visitata e tenuta in osservazione fino al trasferimento alla neurologia di Torretta d'Ancona. Si è scoperto infatti che c'era una massa al cervello e le è stata fatta una biopsia per capire quale tipo di tumore fosse. L'esame è stato fatto il 24 marzo e inviato al laboratorio analisi di San Benedetto, da cui però non è ancora arrivato il risultato. I medici non possono farle nulla senza sapere di cosa si tratti di preciso. Abbiamo scritto mail e PEC all'aste e all'assessore Calcinaro, ma nessuno ci ha mai risposto. Nel frattempo però la malattia sta progredendo e le condizioni della 59enne peggiorano. Una donna piena di vita che lavorava, aveva una vita sociale, si occupava di figli e nipoti, è diventata incontinente, racconta ancora l'avvocato. Ha pesanti vuoti di memoria, non può più essere lasciata sola, i familiari fanno a turno per accudirla. Tutti, lei compresa, vivono nell'angoscia, si aspettano di poter iniziare quanto prima una terapia che invece non può partire. Nelle email ho precisato che i familiari si riservano di agire nel caso in cui i ritardi comportino conseguenze pregiudiziali. Qui c'è il rischio che le cure arrivino troppo tardi. Ma se è già peggiorata in termini di memoria, di capacità motoria, già ci sono delle colpe gravi, e quindi si dovrebbe procedere. Però mi sembra strana una cosa. Io ho fatto per 30 anni tecnico in anatomia patologica, cioè a Torrette. Significa che arrivavano questi referti, soprattutto le biopsie e i pezzi anatomici delle sale operatorie, proprio per verificare di che cosa si trattava. E le biopsie generalmente si trattavano, processavano in giro di due giorni i vetrini delle biopsie erano pronti. Quindi, perché le biopsie hanno appunto una procedura veloce. Certo, se ti arrivava dalla sala operatoria una colicista o un appendice, come ce ne arrivavano tante, no, questi pezzi anatomici magari rimanevano indietro. Potevano essere anche il caso di trovare dei tumori anche in questi, però generalmente si trattava di banalità. Ora, la questione è questa, quindi: o c'è il fatto che questa biopsia sia stata processata, fatta, finita sul tavolo del medico che doveva diagnosticarla, e poi è rimasta lì, la diagnosi non è mai stata scritta, e questo guai. Però è strano, perché generalmente sull'impegnativa si scrive urgente, il medico che fa l'autopsia, o il medico, la biopsia, si scrive urgente, sospettando appunto, ma l'urgenza parte subito dalla visita della neurologa o del neurologo, no? Nel momento stesso in cui constata che c'è dalle lastre una massa tumorale. Quindi c'è qualche cosa nel racconto che non mi fila un granché. Adesso vedremo, verificheremo, può darsi che ci sia anche una forma di negligenza, che il referto sia stato anche magari diagnosticato e però non è stato magari battuto a macchina e rispedito al mittente, e questo è brutto. Adesso vedremo, succede di questo purtroppo ancora nella sanità. E andiamo a dare un'occhiata adesso alla tegola per gli indennizzi milionaria per il Cosmari, per via della discarica. parliamo di discarica a livello provinciale. Nella scelta dei siti per la nuova discarica c'è una persona che con coerenza ha sempre mantenuto ferma la sua posizione, ed è Michele Vittori, sindaco di Cingoli. La discarica di Fosso Mabiglia, entrata in funzione nel 2014, doveva durare 7 anni per un abbancamento complessivo di 450.000 metri cubi di rifiuti. In prossimità della scadenza nel 2021, non essendoci un'alternativa, c'è stato un primo ampliamento per 23.350 metri cubi e poi un altro per 77.000 metri cubi nel 2022, che ha consentito di andare avanti fino alla primavera del 2023. Fu a quel punto che, poiché il sito per una nuova discarica non c'era, si decise di costruire una terza vasca a Fosso Mabiglia. Di fronte a questa ennesima richiesta, Vittorio aveva espresso la sua contrarietà, ponendo 2 condizioni per un'eventuale disponibilità: conoscere i siti tra i quali scegliere quello in cui fare la nuova discarica, prevedere un adeguamento all'indennizzo. Ed è esattamente quello che l'assemblea dell'ATA ha fatto venerdì. Peccato che questa scelta arrivi assai in ritardo, visto che l'impegno era di farlo entro la fine 2023, e invece la terza vasca a Cingoli sarà pronta, se tutto va bene, a inizio 2028, per chiedere e chiudere a inizio 2033, quando dovrebbe essere pronta la nuova discarica. Credo che con le decisioni di venerdì siamo usciti dall'incertezza e possiamo guardare al futuro con maggiore fiducia, afferma Michele Vittori, sindaco di Cingoli. Per quanto ci riguarda, vogliamo trasformare il male, cioè il fatto di avere una nuova vasca sul nostro territorio, in un'opportunità. Non solo l'eco indennizzo, che sarà utilizzato come sempre a vantaggio della comunità cingolana, ma anche un percorso verde all'interno del quale si trova la sede di un circolo che intendiamo riqualificare come centro culturale di educazione ambientale, in particolare per i giovani. La situazione complessiva, però, ricorsi a parte, ha un impatto sul Cosmeri: il raddoppio dell'eco indennizzo da corrispondere a Cingoli, 1.165.000 euro l'anno per 4.100.000, cioè, scusate, 1 milione per 4 anni e 1 mese. Infatti si aggiunge ai circa 10 milioni necessari per realizzare la nuova discarica e ai circa 21 attuali, ma in crescita, di extra costi che Cosmeri ha anticipato per conto dei comuni, che potranno restituirli solo in tempi lunghi, visto che passa tutto dalla Tari, cioè dalle tasche dei cittadini. Dopo rincari del più 9 del 2024, più 9 del 2025, a giugno se ne aggiungerà un altro, forse più ridotto, prossimo però al 7%, in 3 anni un aumento del 25%. Ora, l'avete capito come stanno le cose? Allora, Vittori fa finta di stracciarsi le vesti. Perché? Perché naturalmente lui ritiene naturalmente che per avere l'ampliamento della discarica lui vuole il raddoppio dell'indennizzo da 6.700.000 euro a 1.100.000 euro. Ma lui ha arricchito Cingoli, facendola diventare il borgo più bello d'Italia con la discarica, e questi invece dicono che è un disastro avere la discarica in cassa propria. Pensate voi, Montefano, che sta facendo il diavolo a 4, aiutata anche dai sindaci dell'Anconetano, no? Perché non vuole la discarica. Però se la discarica si dovesse fare a Montefano, per Montefiore, che è Recanati, che cosa cambierebbe? Niente, se non una cosa, che la Barbieri si becca i soldi della prossima discarica, la futura discarica, perché comunque sarà indennizzata, e Recanati rimarrà a bocca asciutta, pur avendo la discarica a casa propria, perché averla a Montefano è come averla a Recanati, perché Montefano confina strettamente con Recanati, cioè con Montefiore, che è di Recanati. Tanto vale farla a Montefiore la discarica, in una zona di Montefiore. Fatela lì, vedete quanto ha preso Cingoli, 1 milione in 4 per il prossimo, non lo so quanto ha preso comunque dal 2014 al 2021 e 2023 Cingoli, quanti milioni sono entrati nelle casse comunali di Cingoli, che ci hanno fatto di tutto, persino un parco giurassico fatto da animali preistorici in grandezza naturale. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto quanto siamo deficienti che combattiamo contro la discarica? Non ha prodotto niente di negativo a Cingoli la discarica, però politicamente non si può fare, lo sapete perché? Perché politicamente dentro la nostra testa non ci abbiamo il cervello, ci abbiamo la segatura che la usiamo politicamente, perché dobbiamo naturalmente fare gli svelti. Ah, da noi non c'è. Allora la gente ve vota soltanto perché non c'è la discarica, ve vota, però in realtà non prendendo quei soldi alla gente non ve vota lo stesso, perché c'hanno le buche sulle strade, capito? E quindi ci avranno da lamentarsi comunque contro le amministrazioni. Pezzi di idioti, siete degli idioti se non ragionate in termini pratici. C'è nel mondo che ha cominciato a ragionare in termini pratici, lo considerate un pazzo, perché appunto siete degli idioti, e che è Trump. Allora, andiamo avanti. E andiamo avanti. Nella pagina dell'agenda del Carlino noi troviamo giovani muse, borse di studio liceali per ricordare Roberta Pigini. E questo è una cerimonia ormai che si ripete da diversi anni, è anche una bella cerimonia grazie al padre appunto di Roberta, che è deceduta pochi anni dopo aver concluso appunto gli studi liceali per una malattia, e il padre ha dedicato, anzi erogato annualmente, eroga una borsa di studio che va appunto ai liceali, non solo meritevoli in termini di profitto, in termini cioè di risultati scolastici, ma in termini anche di umanità, e quindi inserisce elementi nuovi nella valutazione di poter conferire delle borse di studio a questi studenti, e questo è già un passo avanti in cui la premiazione avviene a tutto campo nei confronti degli studenti, quelli che si sono meritati magari quindi degli encomi, degli elogi per la loro attività anche umana e sociale. E adesso lo leggiamo, vediamo. Recanati, le borse di studio dedicate alla memoria di Roberta Pigini, la studentessa morta per un male inesorabile, sono stati uno dei momenti più significativi di Giovani Muse, lo spettacolo del liceo Leopardi al Teatro Persiani Recanati. A riceverle da Fausto e Luca Pigini sono stati Sofia Bara, Giacomo Schiavoni, Emma Barabani, Martina Mazzocchini e Maroia Zaraoiu. L'iniziativa è curata dalla scuola con il preside Bracalente, il coordinamento dei professori Luigi Baldassarri e Caterina Perna. Adesso continuiamo a sfogliare il giornale. E vedi, carabiniere fugge, inseguito e bloccato. E questo lo troviamo nella pagina di, non lo so se di Cingoli, comunque un settepedano, cioè, quindi di San Severino. Allora, andiamo a vedere che cosa dice il giornale a proposito di questa notizia di cronaca. San Severino non si ferma all'alto dei carabinieri e scatta l'inseguimento. È successo venerdì pomeriggio a Tolentino, a finire nei guai un settempedano trovato senza patente e senza assicurazione. L'auto è stata sequestrata e l'uomo è stato denunciato. Militari durante un servizio di controllo del territorio hanno intimato all'automobilista di fermarsi, ma quello ha continuato la corsa. Così è scattato l'inseguimento, finito ben presto bloccando il giovane. Quando lo hanno fermato, i carabinieri hanno capito il motivo della fuga: non aveva patente né assicurazione, così per lui è scattata la denuncia. E abbiamo ancora, dopo lasciamo la pagina di Recanati, Porto Recanati, e andiamo a Recanati, meno negozi, perché ci andiamo a vedere un po' questa storia qui. Allora, Recanati, pur non esistendo un quadro preciso dell'attività commerciale del centro storico che nel corso degli anni hanno chiuso definitivamente i battenti, i numeri delle vetrine chiuse sono impietosi e sono peggiorati progressivamente con lo spopolamento del centro storico. Secondo un calcolo sommario, e probabilmente ancora per difetto, sarebbero circa 85 negozi che hanno abbassato le saracinesche, locali che oggi si presentano con vecchie vetrine impolverate o completamente abbandonati, contribuendo al degrado e alla perdita di decoro della città. Tra i casi più evidenti, il mini market di Corso Persiani e il bar Miro di via Cavour, proprio di fronte al Teatro Persiani. Proprio sul teatro qualcuno si chiede se la sovrintendenza non abbia nulla da osservare, considerando il percorso avviato per il riconoscimento del Persiani come patrimonio storico e architettonico dell'UNESCO. Partendo dal Duomo, il quadro è questo: in via Faleroni si contano 24 negozi chiusi, lungo Corso Persiani le vetrine spente sono 15, in via Cavour gli esercizi cessati sono 8, in via Calcagni registra via Calcagni 9 attività chiuse da tempo, in via 20 Settembre sono 7 negozi storici scomparsi. Infine via Roma conta 12 attività con partita IVA cessata, mentre in via Montemorelli i negozi chiusi sono 8, molti dei quali hanno abbassato definitivamente la serranda dopo la chiusura dell'ospedale di Recanati e del reparto materno-infantile. Ultima attività in ordine di tempo a lasciare il centro è il negozio di antiquariato di via Roma, che ha annunciato il suo trasferimento nei pressi dei Cappuccini nel quartiere di Montemorello. Il sindaco di Recanati Emanuele Pepe ammette che da confronto con commercianti e cittadini emerge la difficoltà ad attrarre nuovi investimenti nonostante proposte e incentivi. Secondo il primo cittadino, una possibile medicina sarebbe stata l'università. Portare studenti e giovani nel centro storico avrebbe potuto generare nuova vitalità economica. In questo senso viene valorizzata l'esperienza del campus per lo studio della lingua italiana presente in città, cresciuto anche dopo il sisma e rafforzato da corsi di formazione che portano persone a soggiornare a Recanati. Tra le ipotesi allo studio dell'amministrazione c'è anche un fondo da 20.000 euro per incentivare chi sceglie di abitare nel centro storico attraverso riduzione della Tari e agevolazioni sugli affitti. Si spera anche che con l'approvazione del nuovo piano urbanistico generale si possa arrivare a dare ossigeno al centro storico cittadino con la riqualificazione degli edifici e il potenziamento dei servizi pubblici a uso dei residenti. E andiamo al Corriere Adriatico e andiamo a vedere il tavolo Cerredodesi. Andiamo adesso a Cerredodesi, saranno giorni decisivi per capire il destino dello stabilimento Electrolux. I sindacati hanno chiesto alla multinazionale svedese il ritiro del piano che riduce, anzi chiude definitivamente il sito produttivo con 170 esuberi, cioè in realtà persone che dovrebbero andare a casa, detto in parole povere, in un territorio già stremato. In attesa di un nuovo vertice in regione, il primo appuntamento in agenda è fissato per mercoledì. Alle 10.30 a Palazzo del Podestà si terrà il tavolo comunale del lavoro di Fabriano sulla vertenza Electrolux. Convocato dalla sindaca Gergo e dall'assessore regionale Consoli, parteciperanno le istituzioni competenti, i sindacati, le associazioni di categoria e i lavoratori per fare il punto sulle situazioni produttiva e occupazionale, per coordinare la mobilitazione istituzionale a sostegno dei lavoratori. Sulla vicenda la sindaca ha sollevato una questione, il rapporto tra incentivi pubblici e responsabilità delle multinazionali. Per oltre un decennio l'Italia ha sostenuto il comparto elettrodomestico con denaro pubblico, basti ricordare i 700 milioni di euro di bonus immobili ed elettrodomestici erogati dal 2013, non ha capito niente questa sindaca, che non sono allora i finanziamenti pubblici sono tasse che abbiamo tolto ai cittadini, soldi quindi con le tasse che abbiamo tolto ai cittadini, perché quando si parla di contributi pubblici pare che li stampano ex novo i soldi, capito, poi li dà. Se compri un elettrodomestico io ti do questo, non si fa mercato così. Non si fa mercato, questo è il mercato socialista comunista. Te do i soldi per fatte fa spesa, ma i soldi sono di altri cittadini, ecco perché ci impoveriamo tutti. Ma lasciateli in tasca ai cittadini i soldi, che li fanno fruttare a loro modo. Quindi troppo Stato su questo, troppa invasione statale su questa attività economica. Poi inutile chiedere i soldi, quanti li avete dati alla Fiat? Quanti li avete dati a Stellantis, che ultimamente chiedeva pure 1 miliardo per rimanere in Italia? Quanto gli avete dati? E poi va in America, perché va in America a fare la produzione Stellantis? Perché Trump gli dice: qui non pagate le tasse, qui vi accogliamo a braccia aperte, qui avrete un costo di energia molto ridotto rispetto a casa vostra, qui avete una burocrazia quasi zero, che se venite potete mettere su l'impianto senza tante stronzate, senza tante pugnette, va bene? Tu puoi dire un'attività nuova oggi, fatta da un giovane che vuole mettere su un'attività, cosa deve fare? Deve sputare sangue, è un eroe, e poi non ce la fa. Perché? Perché siamo un popolo di deficienti, avevo capito che il nostro sistema, il nostro cancro è la burocrazia, le tasse e l'alto costo dell'energia. Ma noi abbiamo dato retta agli ambientalisti sulla transizione no energetica, green, verde, no? Abbiamo dato retta a quelli che dicono che per risolvere il problema economico basta fare più debito, oppure mettere le patrimoniali, cioè togliere i soldi a chi ha guadagnato e quindi rubarglieli, no? E abbiamo dato retta a tutti coloro che dicono che per ragioni di sicurezza bisogna fare un sacco di norme burocratiche, per cui ti riempi di cartacce per mettere su un'attività, ti ci vuole due anni. Altro che Electrolux, andate dove fate più affari e vi accolgono meglio e avete più opportunità. In Italia non si può fare attività produttiva, perché uno dei mali italiani sono soprattutto i sindacati e gli ambientalisti, avete capito? E i politici incapaci, che non hanno sforbiciato niente di quello che è la spesa pubblica, che non hanno rimediato al sistema burocratico, che non hanno ridotto le tasse. I politici adesso vogliono rimediare, fanno i tavoli di concertazione. Su, non cerchiamo di non arrabbiarci più di tanto, veramente. Allora, a Porto Sant'Elpidio invece abbiamo una notizia di cronaca, con questa chiudiamo, è abbastanza inquietante. Porto Sant'Elpidio, accoltellano un ragazzo nel parcheggio di un centro commerciale e lo lasciano a terra in una pozza di sangue. Sono stati denunciati in Stato di Libertà due stranieri di 28 e 21 anni, già noti alle forze dell'ordine, ritenuti responsabili in concorso dei reati di lesioni personali aggravate e porto di armi e oggetti atti ad offendere. Si tratta del risultato di una lunga e complessa attività di investigazione portata avanti in queste settimane dai carabinieri della stazione di Porto Sant'Elpidio insieme ai colleghi della sezione operativa della compagnia di fermo. Un'indagine sulla quale inizialmente sembrava esserci buio fitto. La vicenda ha preso le mosse da una violenta aggressione che è avvenuta a Porto Sant'Elpidio la sera dello scorso 5 aprile. Un fatto improvviso, inatteso e apparentemente senza spiegazioni plausibili. Carabinieri, tuttavia, al termine della complessa attività investigativa, sono riusciti a identificare e denunciare alle autorità giudiziarie le due persone ritenute autrici del gesto avvenuto, a quanto risulta, per futili motivi. I due, secondo la ricostruzione dei militari, avrebbero aggredito un connazionale all'interno dell'area del parcheggio di un centro commerciale della zona. Ma mica ti dicono in quale... di quale nazione si tratta. E quindi l'hanno ripetutamente colpito alle gambe con un coltello e causandogli in questo modo una lacerazione che già all'arrivo dei primi soccorritori è apparsa grave. La gravità della situazione è stata poi confermata dopo i primi soccorsi prestati agli operatori sanitari all'interno dell'area del parcheggio del centro commerciale. Allora, a questo punto, scusate, ma mi pare che sia un giornalismo questo, no? Questo dove lo prendo? Questo dal Corriere Adriatico, esauriente, capace di darci delle indicazioni abbastanza, ma perché non l'ho capito. Allora, andiamo a vedere il resto del Carlino, ma non il resto del Carlino, sono non lì. Non può, ecco qui, le investe dopo una lite davanti al cantiere nei guai, questa è un'altra storia. Un'altra storia, non è quella di cui parlavamo adesso, e quindi non abbiamo non abbiamo la possibilità di essere più esaurienti. Va bene, che vedevo di ci accontentiamo di questa notizia a metà, di questa notizia a metà, perché appunto non abbiamo altro modo per completarla. E grazie a tutti per l'ascolto, a un salutone soprattutto al nostro sponsor, l'oleificio Bartolini, e buona domenica a tutti, eh. Ciao a tutti.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317.